श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti nella terza parte al terzo capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri. Il giorno dopo, agendo a capriccio, i devoti presero il signore Jagannath dal tempio e lo portarono al Golden Gate Park. Per fare un kirtan. In pochi minuti si radunò una gran folla sul prato, sotto la Hippies Hill. Tutti cominciarono a cantare e a danzare attorno a Jagannath. Dopo alcune ore i devoti lo riportarono sull'altare. Prabhupada disapprovò. Le divinità non devono lasciare il tempio, disse. Non devono uscire a vedere la gente se non in occasioni speciali. Non sono fatte per i parchi, con il pericolo che gli uccelli possano depositare i loro escrementi su di loro. Chi vuole vedere le divinità deve venire al tempio. La presenza del signore Jagannath aveva reso il tempio più bello. Giornalmente i devoti gli offrivano ghirlande di fiori e da New York erano arrivati i quadri di Vishnu dipinti da Jadurani e Govindadasi. Aveva dipinto un grande ritratto di Srila Prabhupada che ora era appeso accanto al suo seggio. I devoti avevano ornato anche le pareti del tempio con stampe indiane. Al balenio delle luci intermittenti, gli occhi del signore Jagannath sembravano pulsare e anche i suoi colori, apparentemente, si muovevano saltando. Egli diventò un'attrazione speciale nell'area psichedelica di Haight-Ashbury. In seguito alle richieste di Prabhupada, gli ospiti e i devoti cominciarono a portare le loro offerte davanti all'altare di Jagannath. Gli hippie passavano di là e lasciavano quello che potevano, un po' di frumento, mezza pagnotta, una scatola di salatini, un pezzo di zucchero candito, oppure candele, fiori o frutti. Avevano sentito dire che prima di usare qualcosa per se stessi bisognava offrirla a Dio e alcuni hippie cominciarono a portare i loro abiti nuovi per offrirli con una preghiera al signore Jagannath prima di indossarli per la prima volta. Questi hippie non seguivano le istruzioni del signore Jagannath, ma cercavano le sue benedizioni. Ogni sera i devoti celebravano la cerimonia della Arati, proprio come Swamiji aveva insegnato loro, facendosi avanti a turno per offrire una candela davanti a Jagannath. Quando i devoti chiesero se potevano aggiungere qualcosa alla cerimonia, Swamiji disse di sì, che potevano offrire anche dell'incenso. Disse anche che nell'adorazione delle divinità i particolari erano molto numerosi, tanti da tenere impegnati i devoti giorno e notte. Se li avesse enumerati tutti subito, sarebbero svenuti. Parlando in privato a un discepolo nella sua stanza, Prabhupada disse che durante il kirtan nel tempio aveva pensato a Sri Chaitanya che danzava dinanzi al signore Jagannath. Raccontò che Sri Chaitanya era andato a Puri, aveva danzato dinanzi a Jagannath immerso in un'estasi così profonda che non riusciva nemmeno a parlare. Balbettava: Jag, Jag. Sri Chaitanya pensava: Krishna, per un tempo così lungo ho desiderato vederti ed ora finalmente sono dinanzi a te. Quando Sri Chaitanya viveva a Puri, anche 500 persone alla volta andavano a trovarlo e ogni sera aveva luogo un grande kirtan formato da 4 gruppi, ognuno con 4 suonatori di mridanga e 8 kartal. Un gruppo da una parte e un gruppo dall'altra, spiegava Prabhupada, un gruppo davanti e un gruppo dietro. Chaitanya Mahaprabhu stava nel mezzo, tutti danzavano e i 4 gruppi cantavano Hare Krishna, Krishna Krishna. Questo accadeva ogni sera, per tutto il tempo che Sri Chaitanya rimase a Jagannath Puri. I devoti capivano che tra loro e Swamiji c'era una grande differenza. Lui non era mai stato un hippie. Non si sentiva a suo agio nel mezzo dell'illusione di Hank Asbury con l'LSD, i poster psichedelici, i musicisti rock, il gergo degli hippie e la gente di strada. Sapevano che lui era con loro, scherzava con loro e in un certo senso dipendeva da loro. Ogni tanto però essi si ricordavano della sua identità speciale. Quando avevano cantato insieme nel tempio dinanzi a Jagannath, a differenza di loro, il suo pensiero correva ai kirtan di Sri Chaitanya, davanti al signore Jagannath, a Puri. Quando Sri Chaitanya aveva visto Jagannath, aveva visto Krishna, e il suo amore per Krishna era così grande che egli era impazzito. Prabhupada era immerso in questi pensieri a un livello molto più profondo di quanto i suoi discepoli potessero capire, eppure egli rimaneva con loro come il più caro amico e la loro guida spirituale. Era il loro servitore, insegnava loro a pregare come lui, per poter servire Krishna. O Signore dell'universo, per favore, renditi visibile ai miei occhi. Govinda Dasi fece una domanda a Swamiji. Egli aveva accennato brevemente a Sri Chaitanya, spiegando che abitualmente piangeva perché si sentiva separato da Krishna. Tanto che una volta si gettò in un fiume gridando: «Dov'è Krishna?» Govinda Dasi non era sicura che la sua domanda fosse appropriata, ma aspettava l'opportunità per presentargliela. Una sera dopo la lezione, quando Prabhupada chiese se c'erano domande e nessuno aveva alzato la mano, Govinda Dasi pensò: questa è la mia opportunità. Tuttavia esitava. La sua domanda non si riferiva all'argomento della lezione e inoltre lei non amava fare domande pubblicamente. Non ci sono domande? Srila Prabhupada si guardò intorno. Govinda Dasi pensò che Prabhupada fosse dispiaciuto per la mancanza di domande. Aveva detto spesso che bisognava fare domande per chiarire i propri dubbi. Di nuovo Prabhupada chiese: avete qualche domanda? Govinda Dasi: beh, potresti parlare di Sri Chaitanya che chiedeva? Prabhupada: Govinda Dasi: che chiedeva dov'era Krishna? E Prabhupada: Govinda Dasi: potresti parlare di Sri Chaitanya che chiede dov'è Krishna e poi cade nell'acqua, o non sarebbe? Prabhupada sorrise: sì, molto bene, la tua domanda è molto bella, oh, sono molto contento. Sri Chaitanya era il simbolo più grande della Krishna Bhakti, un devoto di Krishna, si vede dalla sua vita. Non disse mai ho visto Krishna, non disse mai ho visto Krishna, era pazzo per Krishna. Questo è il metodo della filosofia di Chaitanya, è chiamata Viraha. Viraha significa separazione, separazione. Krishna, tu sei così buono, così misericordioso, sei così gentile, io invece sono così degradato, così pieno di colpe che non posso vederti, non ho qualità per poterti vedere. In questo modo chi sente la separazione da Krishna? Krishna, voglio vederti, ma sono così poco qualificato che non posso vederti. Grazie a questi sentimenti diventerà più ricco in coscienza di Krishna. Sentimenti di separazione. Non bisogna dire: Krishna, ti ho visto, finito, va bene, ti ho compreso, finito. tutti i miei impegni sono finiti. No, bisogna pensare eternamente di non essere degni di vedere Krishna. Sarà questo che ti renderà ricco in coscienza di Krishna. Chaitanya Mahaprabhu manifestò questi sentimenti di separazione. Questa è la separazione di Radharani. Quando da Vrindavana Krishna andò a casa sua, a casa di suo padre, questi erano i sentimenti di Radharani. Era sempre pazza per Krishna. Così Krishna Chaitanya assunse i sentimenti di separazione di Radharani. Quello è il modo migliore di adorare Krishna, diventando coscienti di Krishna. Così sapete che Sri Chaitanya cade nel mare. Krishna, se tu sei qui, Krishna, se tu sei qui. Similmente, i diretti discepoli del Signore Chaitanya, i Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, anche loro che appartenevano alla medesima successione di discepoli, adoravano Krishna nel sentimento di separazione. C'è un bel verso che parla di loro. Srila Prabhupada cantò: E rade vraja devike chalalite henanda suno kuta, Sri Govardhana kalpa padapa tale kalindi vanye kuta, Goshanta viti salvato vrajapure kedar maha vimvalo, Vanderupa sanatano raguyugo Sri Jiva gopalako. Anche questi Goswami più tardi, quando raggiunsero la maturità del servizio devozionale, che cosa facevano? Erano sempre a Vrindavana Dhama. Proprio come pazzi. Krishna, dove sei? Questa è la qualità richiesta. È una domanda molto bella. Srila Prabhupada cessò di parlare e pronunciò un pensoso e rimase silenzioso. Anch'essi restarono in silenzio osservandolo. Sedeva a gambe incrociate sul cuscino di velluto nero posato sulla predella di legno rosso. Teneva le mani unite e gli occhi chiusi. Cominciò a essere sopraffatto da sentimenti interiori di estasi, benché i semplici devoti presenti non potessero capire che cosa stava facendo. Lo videro entrare in un intimo e profondo stato. Potevano sentire che l'atmosfera si trasformava in un reverente silenzio devozionale. Tenevano gli occhi fissi su di lui. Trascorse un minuto e mezzo, Prabhupada pronunciò un altro meditativo. E aprì gli occhi erano pieni di lacrime. Si sporse e prese i suoi kapler, che tintinnarono nella sua mano, ma non si mosse. Di nuovo si allontanò dalla sua coscienza esterna. Trascorse un altro minuto in silenzio. Quel minuto sembrò estremamente calmo, intenso e lungo. Un altro minuto passò. Dopo quasi 4 minuti, Prabhupada si schiarì la voce e batté tra loro i kartal, avviando un ritmo lento. Un devoto cominciò il ronzio su una nota dell'armonium. Prabhupada cantò: Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Costruendo il canto con un'andatura animata. Dopo 10 minuti il kirtan si fermò e Prabhupada lasciò la stanza. I devoti si alzarono per dedicarsi ai loro vari doveri. Alcuni lasciarono la stanza anteriore dietro Prabhupada e andarono in cucina, altri si riunirono per conversare. Tutti sapevano che il loro maestro spirituale aveva sentito intensamente la separazione da Krishna. Non avevano dubbi che si trattasse di un'estasi profonda, perché solo per essere rimasti alla sua presenza durante quel lungo e speciale silenzio, anch'essi avevano provato un barlume del medesimo amore per Krishna. Su invito dei suoi discepoli, Prabhupada acconsentì a tenere un kirtan sulla spiaggia, un martedì sera in cui non v'erano kirtan e lezioni programmate nel tempio. Prabhupada salì sul sedile posteriore di una macchina di uno dei suoi devoti. Una dozzina di seguaci iniziati e una coppia di cani salirono in un'altra macchina. Insieme arrivarono fino alla spiaggia. Al loro arrivo sulla spiaggia, alcuni devoti attraversarono correndo la spiaggia, radunarono qualche pezzo di legno trasportato dalle onde e accesero un fuoco al riparo di una duna di sabbia. Il tardo pomeriggio era fresco e tirava vento di mare. Prabhupada indossava un lungo cappotto a scacchi sopra un pullover sportivo con cappuccio. Durante il kirtan egli batteva le mani e danzava mentre i devoti univano le mani formando un cerchio attorno a lui. Mentre il sole tramontava, tutti i devoti si rivolsero verso l'oceano, sollevando le braccia e cantando a voce spiegata Haribol. Tuttavia, per il rifrangersi delle onde sulla costa e per la grande corrente ventosa attorno a loro, il loro kirtan si percepiva appena. Radunati attorno al fuoco, i devoti seppellirono sotto le braccia ardenti patate e mele ripiene d'uva e di zucchero da canna, avvolte nella stagnola. Era stata una loro idea, ma Prabhupada era felice di compiere con le loro idee un divertente kirtan californiano. Haridas e Hayagriva avevano composto una canzone sul saggio Narada Muni e la recitarono per Prabhupada. Sai chi è il primo eterno uomo spaziale dell'universo? Il primo che ha inviato le sue selvagge vibrazioni a tutte quelle cosmiche superstazioni? Grida sempre per cantare e i pianeti fa agitare, ma prima che tu pensi che io sia pazzo, ti dirò che si tratta di Narada Muni che canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada rideva, la canzoncina gli piacque e chiese loro di comporre canzoni per i loro conterranei. Camminando insieme lungo la spiaggia, arrivarono presso un vecchio e decrepito mulino a vento olandese. Mukunda, disse Prabhupada, dovresti avvicinare qualche personalità del governo e dire che ripareremo questo mulino a vento se ci permetteranno di costruire un tempio in questo luogo. Mukunda lo considerò uno scherzo, ma poi si accorse che Prabhupada era assolutamente serio. Mukunda rispose che si sarebbe informato.
Sri Guru Charana Padma Kevalabha Kati Sadma.
Sri Guru Charana Padma Kevalabha.
Prabhupada nel suo soprabito a scacchi abbottonato fino al collo era l'amato centro della passeggiata dei devoti. Dopo la camminata si sedette con loro su un grosso ceppo e mangiò le patate cosparse di burro e quando ebbe finito gettò gli avanzi ai cani. Con l'avanzare dell'oscurità, le stelle apparvero alte sopra l'oceano e i devoti si strinsero attorno a Prabhupada per un ultimo kirtan. Poi, appena tornati al tempio, si inchinarono e Prabhupada intonò la preghiera del Signore e alla successione di maestri spirituali. Terminò ripetendo per 3 volte tutte le glorie ai devoti riuniti e aggiunse tutte le glorie all'oceano Pacifico. Tutti risero, Swamiji stava facendo ciò che i discepoli volevano, godere di un kirtan serale, con un picnic sulla spiaggia e in sua compagnia, e loro stavano facendo ciò che lui volevano, stavano cantando il Maha Mantra, stavano diventando devoti di Krishna e diventando felici. Hayagriva si sedette di fronte a Prabhupada, solo con lui, nella stanza. Pochi giorni prima Hayagriva aveva mostrato a Prabhupada una rappresentazione teatrale su Sri Chaitanya che aveva trovato in una libreria e Prabhupada gli aveva detto che era autorevole. Così Prabhupada decise di preparare un abbozzo per una rappresentazione teatrale e di consegnarlo ad Hayagriva affinché lo scrivesse. Ti darò l'intreccio completo, disse Prabhupada. A quel punto tutti voi dovrete eseguirlo. Mentre era intento a riferire gli eventi della vita di Sri Chaitanya, Prabhupada era di nuovo rilassato e allegro. Aveva preparato un abbozzo di 23 scene e ora voleva entrare nei particolari di ogni scena. Hayagriva aveva appena il tempo di sufficiente per capire ciò che Prabhupada stava facendo, ma non per prendere appunti, mentre Prabhupada si accingeva a descrivere la prima scena. Nella prima scena, egli cominciò, si assiste al passaggio di molte persone in Sankirtan sulla strada, proprio come facciamo noi. Una bella processione con accompagnamento di mridanga e di kartal, e quella tromba, e tutta la gente fa Sankirtan nel modo solito. Dobbiamo fare una bella processione. La seconda scena rappresenta Kali, dipinto di nero, con vesti regali e un aspetto deforme. La sua regina è una donna dall'aspetto molto sgradevole. Appaiono turbati. Stanno discutendo tra loro e si dicono: con l'arrivo dell'era della discordia e il Kali Yuga, come potremo continuare i nostri affari? In un angolo della scena si devono vedere alcune persone che bevono. Una scena di questo genere. L'età della discordia personificata e la sua consorte occupano il centro della scena. In un angolo qualcuno è occupato a bere, in un altro alcuni fanno discorsi lussuriosi parlando di amore e di donne. In un altro settore c'è l'uccisione di una mucca, in un altro si gioca d'azzardo. Si deve mettere a punto la scena in questo modo, mentre nel mezzo Kali e la sua sgradevole compagna dicono preoccupati: ora siamo in pericolo, il movimento del Sankirtan ha avuto inizio, che fare? La scena si conclude così. La terza scena è molto bella, si tratta della danza rasa. Hayagriva lo interruppe. Aveva alcune idee personali circa quello che egli chiamava l'aspetto drammatico. Penso, disse Hayagriva articolando le parole con decisione, che ciò possa essere applicato al mondo intero, nel senso che i nomi possono essere indiani, ma la scena che hai descritto di Kali e della sua consorte, sì, peccato, e l'esibizione del sesso illecito e del mattatoio possono derivare da prototipi occidentali. Srila Prabhupada rispose di non avere obiezioni contro il suggerimento di Hayagriva, ma non voleva che la gente pensasse che sceglieva gli occidentali come se fossero gli unici a favorire il sesso illecito. Hayagriva era sul punto di replicare, ma decise che quello non era il momento di cavillare. Swamiji era ansioso di proseguire nella descrizione dei divertimenti di Sri Chaitanya. Prabhupada: danza rasa significa Krishna e Radharani nel centro e tutte le gopi attorno a loro. Ricordi la scena del ballo nel parco, quando essi danzavano in cerchio con noi, la mano nella mano? Hayagriva: sì, sì. Prabhupada: un solo Krishna e una sola gopi stanno danzando. Questa dovrebbe essere la scena. Poi la danza rasa dovrebbe interrompersi mentre Krishna parla con le gopi. Krishna dirà alle gopi: mie care amiche, siete venute a trovarmi nel cuore della notte. Questo non è opportuno, perché il dovere di ogni donna consiste nel far contento suo marito. Cosa penserà vostro marito di voi che siete uscite nel cuore della notte? Per favore, tornate a casa. Allora le gopi risponderanno nel modo seguente: non puoi chiederci di tornare a casa, perché solo con grande difficoltà e un grande desiderio estatico siamo venute da te. Non è tuo dovere chiederci di tornare. Così troverai le parole adatte che Krishna pronuncerà per farle tornare a casa, ma esse insisteranno: no, permettici di continuare la danza rasa. Quando la danza rasa sarà conclusa, le gopi se ne andranno e Krishna dirà: le gopi sono il mio cuore e la mia anima. Sono devote, così sincere che non si curano delle incombenze familiari e nemmeno della loro reputazione. Esse vengono a me. Perciò, in che modo potrei ricompensarle? Egli pensava. Non potrò ripagarle a meno che io non prenda a cuore la loro situazione per capirmi. Io stesso, però, non riesco a comprendermi. Devo assumere la posizione delle gopi per capire come mi stanno amando. In seguito a questa considerazione, egli prende la forma di Sri Chaitanya. Per questa ragione Krishna è nero e Sri Chaitanya ha il colore delle gopi. L'intera vita di Sri Chaitanya è la rappresentazione dell'amore delle gopi. Questo dovrebbe essere dipinto sullo scenario in questa scena. Hai qualcosa da domandare? Hayagriva: fu per questa ragione che egli si incarnò come Sri Chaitanya? Prabhupada: Sri Chaitanya, sì. Ayagriva, a quale scopo? Prabhupada, per poter capire Krishna nella forma di una gopi, proprio come, per esempio, io stabilisco una relazione con te. Tu hai la tua individualità e io ho la mia individualità. Ma se io voglio analizzare perché tu sei così obbediente e affettuoso verso di me, devo mettermi nella tua posizione. Si tratta di una psicologia molto naturale. Devi illustrarla in questo modo. Prabhupada descriveva e spiegava una storia dopo l'altra e la maggior parte di esse era nuova per Ayagriva. Ayagriva non riusciva nemmeno a pronunciare correttamente i nomi. Non sapeva chi fosse la madre di Sri Chaitanya o se Nityananda fosse un devoto. Quando Prabhupada narrò la storia di Kshirachora Gopinatha, la divinità che rubò il latte condensato per il suo devoto, Ayagriva restò confuso e pensò che Prabhupada avesse detto che Sri Chaitanya aveva rubato il latte condensato. Prabhupada: oh no, non hai ascoltato. Chaitanya, dopo aver visto la divinità, stava seduto e osservava, e intanto Nityananda Prabhu gli spiegava la ragione che aveva fatto sì che la divinità assumesse il nome di Kshirachora Gopinatha. Non mi segui? Ayagriva brancolava. Nityananda? Prabhupada: Nityananda viaggiava con Sri Chaitanya. Ayagriva: era Nityananda che raccontava questa storia a Sri Chaitanya? Prabhupada: sì, la divinità era nota come Kshirachora Gopinatha. La storia, Prabhupada ripeté per la terza volta, diceva che un tempo la divinità aveva rubato un vaso di latte condensato per un suo devoto. Ayagriva: ma che relazione c'è tra questa storia e Sri Chaitanya? Prabhupada rispose: Sri Chaitanya visitava il tempio. Tutti in quei giorni si spostavano dal Bengala verso Jagannath Puri e dovevano fare quella strada. Sulla strada c'è il tempio di Kshirachora Gopinatha e tutti generalmente vanno a visitarla. Un tempo anche Madhavendra Puri la visitò e fu proprio per lui che la divinità aveva rubato il vaso di latte condensato. Da quel tempo la divinità è nota come Kshirachora Gopinatha. Questa storia fu narrata a Sri Chaitanya Mahaprabhu così, mentre sedevano dinanzi alla divinità. La storia fu narrata e Sri Chaitanya Mahaprabhu provò piacere nel sentire che Dio è così gentile che talvolta ruba per il suo devoto.
Divya Gyan Ride Prakashito,
Divya Gyan Ride Prakashito,
Prema Bhakti Jaha Hoite Abhija Vinasajate,
Prema Bhakti Jaha Hoite Abhija Vinasajate,
Vire Gai Jahara Charito.
Questo è il significato. Qui la scena dovrebbe essere organizzata in modo da sembrare un bel tempio con la divinità all'interno. Poi Sri Chaitanya entra cantando Hare Krishna e assiste all'adorazione Narati. Questi devono essere gli elementi della scena. E poi la breve storia della divinità. Tutto qui. Quando Prabhupada parlò della visita di Sri Chaitanya al tempio di Sakshi Gopal, Ayagriva di nuovo si perdette. Segui? Chiese Prabhupada. No. Ayagriva soffocò una risata. No. Alla fine Ayagriva cessò di far domande e di interrompere, benché avesse compreso ben poco dell'identità e del significato dei caratteri. Dopo averne ascoltata una piccola parte, aveva cercato di organizzare lo svolgimento delle attività secondo il punto di vista dell'azione drammatica. Prabhupada non aveva obiettato alle domande di Ayagriva, domande che erano state sollecitate da Prabhupada affinché Ayagriva potesse rendersi conto del modo in cui doveva presentarle sulla scena. Hayagriva invece decise che era meglio ascoltare prima ciò che Prabhupada stava dicendo. Alla fine della prima ora di conversazione, Prabhupada aveva narrato molte scene tratte dalla prima metà della vita di Sri Chaitanya, i suoi dispetti ai Brahmana presso il Gange all'età di 5 anni, il suo movimento di disobbedienza civile contro il magistrato musulmano, l'accoglimento dell'ordine di rinuncia all'età di 24 anni, il suo ultimo incontro con la madre, tanto amata, il suo viaggio a Puri e nel sud dell'India, il suo incontro e le sue istruzioni date ai suoi discepoli Sarvabhauma Ramananda Raya, Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Infine, il programma mattutino di Prabhupada non permise di continuare. Era tempo per lui di fare il bagno e di pranzare. Il giorno dopo ci sarebbe stato un altro incontro. Nel corso della seduta successiva, Hayagriva ascoltò con maggiore attenzione e le scene trascendentali si dipanarono velocemente una dopo l'altra, mentre Prabhupada descriveva ogni scena con le parole e i pensieri di Sri Chaitanya e dei suoi compagni. Sembrava che Prabhupada vedesse le scene svolgersi dinanzi ai suoi occhi. Si commosse in modo particolare nel parlare di Sri Chaitanya e di Haridas Thakur. La vita di Haridas Thakur, disse Prabhupada, fu caratterizzata dal fatto di essere nato in una famiglia musulmana. In qualche modo diventò un devoto e cantava 300.000 volte. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu lo nominò Acharya, l'autorità del canto. Per questa ragione noi lo glorifichiamo. Namacharya, Haridasa Thakur Ki Jaya. Proprio perché egli fu riconosciuto Acharya, l'autorità del canto Hare Krishna. Quando Sri Chaitanya prese il sannyasa, Haridasa Thakur decise: «Mio Signore, tu stai lasciando Navadvipa. Che ragione ho più di esistere? O mi prendi con te? O permettimi di morire». Allora Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: «No, perché morire? Vieni con me». Così lo condusse con sé a Jagannath Puri. Poiché si considerava nato in una famiglia musulmana, a Jagannath Puri Haridas non entrava nel tempio. Chaitanya Mahaprabhu però lo sistemò a casa di Kashinatha Mishra. Là egli cantava e Sri Chaitanya gli mandava il prasada. In questo modo Haridas passava i suoi giorni e Sri Chaitanya aveva l'abitudine di mandarlo, di andarlo a trovare quotidianamente.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare.
Srila Prabhupada voleva che si rappresentasse la scena della morte di Haridasa Thakur. Hayagriva: «È il medesimo Haridas che i musulmani avevano gettato nel fiume?» «Sì», disse Prabhupada. Allora, del tutto casualmente, Hayagriva riflette a voce alta: «Allora egli trova la fine qui, nella quinta scena». Prabhupada esitò. Di nuovo Hayagriva rivelava la mancanza di conoscenza trascendentale, come se il trapasso di Haridas fosse simile alla morte di un uomo ordinario. «Va bene», accettò Hayagriva. «Qual è questo particolare episodio?» Prabhupada: «Il particolare episodio è significativo. Chaitanya Mahaprabhu era Brahmana e Sanyasi. Secondo la tradizione sociale, egli non avrebbe dovuto nemmeno toccare un musulmano. Haridasa Thakur era musulmano, eppure alla sua morte Sri Chaitanya prese tra le braccia il suo corpo e danzò. Poi lo pose nella tomba e distribuì il prasadam. Essendo musulmano, Haridasa Thakur non entrava nel tempio di Jagannath Puri, perché gli Hindu sono molto rigidi a questo proposito. Haridasa era un devoto, ma pensava: perché dovrei creare disturbo? E Sri Chaitanya apprezzava l'umile comportamento di Haridasa. Benché fosse diventato un devoto, non aveva intenzione di imporre la sua presenza nel tempio. Ma Sri Chaitanya Mahaprabhu andava di persona a vederlo tutti i giorni. Quando andava al mare per il bagno, prima si recava a vedere Haridasa. Haridasa, che cosa stai facendo? E Haridasa gli offriva gli omaggi e Sri Chaitanya si sedeva per un po' di tempo, poi si alzava e andava a fare il bagno. Fu così che un giorno, andando da lui, vide che Haridasa non si sentiva molto bene. Haridasa, disse, come ti senti? Sì, signore, non è molto. Dopotutto si tratta del corpo. Il terzo giorno si rese conto che Haridasa avrebbe lasciato il corpo quel giorno. Allora Sri Chaitanya gli chiese: Haridasa, qual è il tuo desiderio? Entrambi potevano capire. Questo è il mio ultimo atto. Resta accanto a me, per favore. Srila Prabhupada fu preso nell'intensa emozione spirituale della scena, come se si stesse svolgendo dinanzi a lui. Chiuse gli occhi. Cessò di parlare. Poi cominciò di nuovo lentamente, esitando. Allora Sri Chaitanya Mahaprabhu rimase vicino a lui e Haridasa lasciò il corpo. Prabhupada sospirò e tacque. Hayagriva sedeva, stupito, sul pavimento. Quando sollevò gli occhi, vide che Swamiji stava piangendo. Prabhupada sintetizzò velocemente le ultime scene e chiuse il suo schema. Ora scrivi, disse ad Hayagriva, e io vi apporterò qualche modifica o qualche aggiunta. Hayagriva lasciò la stanza. Il materiale era molto ed egli era dubbioso sul fatto di poter scrivere la sceneggiatura, ma era grato di aver potuto ascoltare questo discorso speciale. Seduto su una pedana nella sala d'attesa degli studenti, cantando in un piccolo microfono mentre i suoi seguaci suonavano i loro strumenti, Prabhupada avviò il kirtan alla Stanford University. In un primo momento erano presenti solo una ventina di studenti, ma poi, a poco, molti altri si riunirono attorno a lui nella sala. Tutti cantavano e a un certo punto la sala si trasformò, finché 200 studenti della Stanford, in gran parte completamente nuovi al canto del mantra Hare Krishna, danzavano tutti insieme con molto entusiasmo. come la disinibita moltitudine di Akersbury. Prabhupada guidò il kirtan per più di un'ora. Nel discorso che seguì, egli spiegò ciò che essi avevano appena sperimentato. Questa danza Hare Krishna è il miglior procedimento per uscire dall'illusione di essere questo corpo. La nostra associazione sta cercando di distribuire al mondo questo dono inestimabile del Signore. Non avete capito le parole, ma avete sentito l'estasi della danza. Prabhupada ascoltò le domande dell'uditorio. Tutto procedeva in modo misurato, quando qualcuno domandò se i giovani dovevano rispondere alla coscrizione militare. Prabhupada rispose che, avendo essi eletto il governo, era inutile lamentarsi se il governo diceva loro di partecipare alla guerra. Tuttavia alcuni studenti, gli stessi studenti che prima avevano cantato e danzato, cominciarono a gridare: «No, no!» Prabhupada cercava di spiegare il suo punto di vista, ma essi, pieni di collera, alzarono la voce finché la sala si trasformò in un tumulto di gridi. Infine Srila Prabhupada, il giorno dopo, il Palo Alto Times pubblicò l'avvenimento in prima pagina, a grandi titoli, unitamente a una fotografia del kirtan. Un'antica danza estatica caratterizza la visita di Swami a Stanford. C'è una nuova danza che conquista il paese, è chiamata lo Swami. Sta per rimpiazzare Frag, Watse, Swim e anche la buona vecchia danza campestre. Perché? Perché vi puoi partecipare con qualsiasi vecchio passo e contemporaneamente proverai una vera felicità. Potrai vincere l'illusione che tu e il tuo corpo siete inseparabili. Il canto comincia quietamente, ma cresce di intensità via via che le persone entrano a farne parte. Dopo un'ora e mezza, un giovane dalla barba fluente con 3 strisce di perle rosse attorno al collo si alzò e cominciò a danzare al suono della musica. Chiuse gli occhi in estasi e alzò le mani al di sopra delle spalle. Ben presto 2 ragazze lo imitarono. Uno di loro portava una fila di campanellini attorno al collo. Un individuo barbuto con una papalina rossa, rosa fluorescente, si unì al gruppo percuotendo il suo tamburo. Lo Swami entrò con il microfono e ne aumentò il volume per invitare gli altri al canto e alla danza in maniera più intensa. Una ragazza graziosa in sari danzava come se fosse in trance. Un uomo scuro e forte, vestito con giacca e cravatta, si tolse le scarpe e si unì alla danza. Un giovane professore di matematica fece altrettanto. Una graziosa bambina bionda di 3 anni si dondolava e ondeggiava in un angolo. A un certo punto quasi tutti nell'uditorio danzavano e cantavano. Il ritmo crebbe sempre più veloce, i volti erano malidi di sudore e la temperatura si era alzata. Poi tutto ebbe fine. Srila Prabhupada fu soddisfatto dell'articolo e chiese di farne alcune fotocopie. «Come chiamano la danza?» rideva lo Swami. In alto sulla fotografia del kirtan era scritto: «Tutti si uniscono alla danza in completa estasi quando Bhaktivedanta Swami canta il suo ipnotico Hare Krishna». I devoti ottennero per Prabhupada un impegno presso l'IMCA, il cui uditorio era costituito esclusivamente di bambini. I devoti avevano decorato la sala con poster di Krishna e avevano appeso alla parete un grosso cartello su cui era scritto il Mahamantra. I bambini cantarono con Prabhupada durante il kirtan. Un momento prima della lezione Guru Dasa gli ricordò: «Forse il discorso dovrebbe essere semplice perché sono tutti ragazzi in età tra i 9 e i 14 anni». Prabhupada annuì silenziosamente. «C'è qui uno studente che sia intelligente?» Prabhupada esordì. Nessuno rispondeva. Dopo un momento un ragazzo di 12 anni, spinto dai suoi insegnanti e dai suoi compagni, alzò la mano. Prabhupada gli fece segno di avvicinarsi. Il ragazzo in pantaloncini e maglietta, con i capelli ben pettinati all'indietro, portava spessi occhiali. Indicando la testa del ragazzo, Prabhupada chiese: «Che cos'è questa?» Il ragazzo, sentendosi quasi beffato per la semplicità della domanda, rispose: «La mia testa!» Prabhupada allora indicò il braccio del ragazzo e disse con calma: «Che cos'è questo?» «Il mio braccio!» disse il ragazzo. Prabhupada allora indicò il piede del ragazzo: «Che cos'è questo?» «Il mio piede!» rispose il ragazzo, guardandolo ancora incredulo. «Sì», disse Prabhupada, «tu dici che questa è la mia testa, il mio braccio, il mio piede, il mio corpo. Ma dove sei tu?» Il ragazzo restò perplesso, incapace di rispondere alla semplice domanda di Prabhupada. «Diciamo la mia mano», Srila Prabhupada continuò, «ma chi è il proprietario della mia mano?» «Diciamo la mia mano, il che vuol dire che qualcuno possiede la mano. Ma dove vive il proprietario?» «Non dico io mano, dico la mia mano. Questo vuol che io e la mia mano siamo differenti. Io sono all'interno del mio corpo e tu sei all'interno del tuo corpo. Siamo differenti dal corpo. Vera intelligenza significa sapere chi siamo.» Termina qui, anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada, parte terza, il capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri. Biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.